Sei in compagnia di SPS Italian.
Parliamo con voi e con i nostri ospiti in studio al telefono di politica. Le elezioni di domenica sono state un vero e proprio trionfo per il Movimento 5 Stelle. Sono state elezioni ottime per la Lega, che ha preso il posto di Forza Italia nel centrodestra. Il PD è andato malissimo, scendendo sotto la soglia psicologica del 20%.
Questo in Italia. Invece il voto estero ha assegnato ben 7 seggi al PD, 5 al centrodestra e al Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la Camera. Dei 6 seggi al Senato, il PD e il centrodestra ne conquistano 2, nessun seggio ai 5 Stelle, mentre ne prendono uno ciascuno, Maie e Usei. Insomma, un risultato abbastanza diverso.
Abbastanza. I conti non tornano per quanto riguarda i voti all'estero. Tra Italia e Australia veramente siamo agli antipodi. E oggi parliamo proprio di contraddizioni del voto, visto che il tracollo proprio del PD in Italia e il suo successo qui. Ieri in diretta abbiamo chiesto a Francesco Giacobbe, confermato senatore, di questa disparità, ed ecco un estratto della sua risposta.
Il voto all'estero non va interpretato solo come una contraddizione rispetto a quello che succede in Italia, va interpretato anche sul fatto che chi vive all'estero riesce ad avere una visione forse più tranquilla, più pacata delle problematiche che ci sono in Italia.
E questa è appunto la dichiarazione di Francesco Giacobbe, senatore confermato, e appunto gli italiani in Australia, secondo quanto dice, gli italiani appunto in Australia la vedono in maniera diversa, forse hanno proprio un punto di vista esterno che permette una visione un po' più chiara da un certo punto di vista, secondo Francesco Giacobbe. Quindi gli italiani in Australia la vedono in modo diverso da quello da quelli del bel paese?
Allora, siamo tranquilli, più tranquilli di distaccati, come ci ha appena detto Giacobbe, o come per esempio un commento qualsiasi sulla nostra pagina Facebook: l'italiano immigrato 50 anni fa è rimasto con la mente mafiosa e in più loro non sanno più niente dell'Italia. Allora, dove siamo? Ci stiamo illudendo o siamo più saggi? 1300 799 626 per dircelo questa mattina fino alle 9. Potete mandarci un sms allo 0429 996 263 o un messaggio sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian.
E questa mattina, per accompagnarci in questa discussione, abbiamo due ospiti: Chiara De Lazzari, ricercatrice della Swinburne University, che ha fatto la sua tesi proprio sul voto degli italiani all'estero. Allora, Chiara, benvenuta ai nostri microfoni questa mattina.
Buongiorno Francesca, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
E negli studi di Radio SBS James Panichi, giornalista e direttore della redazione australiana dell'agenzia stampa Emlex. Buongiorno James, grazie per essere qui con noi.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Buongiorno James. Allora Chiara, iniziamo da te, ricostruiamo innanzitutto, per fare un po' piazza pulita e chiarezza a noi e anche ai nostri ascoltatori, il voto in Australia. Allora, che cosa ci dicono i numeri di queste elezioni?
Partendo dalla fine, possiamo dire che i numeri ci dicono che il PD si riconferma, come era stato già annunciato da voi, vincitore nel nostro collegio e specialmente in Australia. Alla Camera il PD ha preso il 31% e anche al Senato. In Australia, addirittura, se guardiamo i numeri dell'Australia, ha preso il 36,99% alla Camera e il 37,09% al Senato. Quindi una netta vittoria del PD, anche se c'è da dire che sia Lega che Movimento 5 Stelle hanno fatto bene, ma non benissimo, per poter vincere queste elezioni. Per quanto riguarda la partecipazione in generale, c'è stato un calo della partecipazione rispetto al 2013.
Sembra impossibile, ma c'è stato.
Ma c'è stato, esattamente, con un 4 punti di percentuale in meno rispetto al 2013, quindi abbiamo una percentuale intorno al 27% alla Camera, al 28% al Senato, quindi sotto il 30% che è generale comunque della circoscrizione estero, e in Australia addirittura abbiamo una partecipazione ancora più bassa, prima volta che si registra questa percentuale, intorno al 23-24% rispettivamente a Camera e a Senato. Detto ciò, nonostante questi punti percentuali persi alle elezioni, il PD rimane vincitore, ponendo proprio la questione che avete posto anche voi all'inizio su come e per quale motivo il PD riesca a avere questo grande successo all'estero e purtroppo non riesce a avere questi voti in Italia.
purtroppo naturalmente per il PD. Allora, 1300 799 626, linee roventi. Noi iniziamo subito con Gabriella, giornata internazionale delle donne, prima le signore. Buongiorno Gabriella.
Ah, buongiorno.
Buongiorno Gabriella.
Gabriella, allora, siamo più tranquilli, siamo più sereni, più distaccati,
no, siamo
o siamo illusi?
Siamo molto più disinformati ed anche con molto meno interesse, perché tranne qualcuno che si interessa, come quelli che si presentano alle elezioni, io ho la netta percezione, io non sono molti anni che sono qui e noto che effettivamente, specialmente nelle seconde, terze generazioni, proprio non sanno niente, tranne rarissime eccezioni, e non se ne interessano.
Allora, le due quindi, disinteresse e disinformazione.
Sì, io direi, per me il voto all'estero si lascia per 10 anni e poi si chiude, fino a quando un italiano residente all'estero non se vuole poi...
Cioè, si lascia nel senso di quando uno se ne va all'estero può votare
certo,
ancora per 10 anni e poi basta?
E poi basta. Poi se uno ritorna con la residenza in Italia riprende il voto. Però assolutamente non è vero che noi siamo più tranquilli, che vediamo le cose così. C'è più disinteresse e si segue chi... si segue un po' la corrente.
Velocissima, posso chiederle una cosa Gabriella? Lei diceva che non è da tanti anni lei in Australia, da quanti anni è arrivata?
Io sono arrivata nel 2003, però quasi tutti gli anni io vado in Italia e ad esempio quest'anno ci voglio andare, ci sono stata l'altro anno quando c'era la polemica sulla Costituzione, ci sono stata 4 mesi.
Quindi nel 2013 per coerenza lei ha smesso di votare?
No, effettivamente io ho votato perché c'ho il diritto ed ho votato, però capisco che non va bene.
Bisogna ripensarlo. Allora, Gabriella,
sì,
grazie per averci chiamato.
Ripensare.
Abbiamo tantissime chiamate, una buona giornata. James,
no,
cosa ne pensi?
Stiamo in verità stiamo parlando, secondo me, soprattutto del ricambio generazionale dell'elettorato qua in Australia. Quindi abbiamo visto che c'è stato un calo dell'affluenza alle urne qua, alle non urne, al voto postale qua. Quindi siamo al cos'era, il 23%.
23-24%.
E quindi la cosa da un punto di vista prettamente demografico, sono le seconde e le terze generazioni che sono le più importanti in Australia per quanto riguarda i cittadini italiani. Sono più persone come me nate in Australia o nipoti addirittura, quindi terza generazione rispetto all'immigrazione, e sono loro che non stanno votando, sono loro la parte più importante di questo elettorato. Ovviamente non ci sono candidati di seconda generazione, ce ne erano credo un paio, non ci sono candidati di seconda o terza generazione. Il dibattito politico qua in Australia ovviamente si incentra su questioni italiane, e come è giusto che sia in un certo senso, e quindi stiamo parlando di questo, cioè come far votare le seconde e terze generazioni. Devono votare le seconde e terze generazioni, non lo so francamente, perché effettivamente c'è una certa distanza dall'Italia che è difficile da colmare, e quindi forse la cosa di cui possiamo parlare è questo, cioè il ricambio generazionale, come va gestito questo ricambio generazionale.
Allora, noi pensiamoci per un minuto e mezzo, poi ritorniamo. Linee sempre aperte al 1300 799 626.
SBS in italiano, alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, sempre Carlo Reglia e Francesca Rizzoli con voi. Linee aperte ancora per un quarto d'ora per parlare del voto degli italiani all'estero. Siamo più tranquilli e posati e riusciamo a capire l'Italia meglio, oppure in realtà manchiamo il bersaglio?
Allora, noi abbiamo questa mattina con noi Chiara De Lazzari, ricercatrice della Swinburne University, e James Panichi, giornalista e direttore della redazione australiana dell'agenzia stampa Emlex. Chiara, torniamo un attimo velocemente da te. Prima, appunto, ricollegandomi un po' a quello che accennava James, tu hai idea della composizione demografica del voto degli italiani all'estero, ovvero appunto che ruolo hanno queste seconde generazioni in questo voto? Che ruolo hanno avuto?
Sì, c'è stata una riflessione rispetto a chi vota negli anni passati e ciò che è emerso è che comunque le persone più interessate a partecipare alla vita politica italiana dall'Australia tendono a essere le prime generazioni, quindi coloro che sono immigrati negli anni 50 e mantengono sempre viva questa appartenenza politica d'identità italiana, e di conseguenza rappresentavano e hanno rappresentato per tantissimi anni, almeno dal 2006, lo zoccolo duro dei votanti. Non a caso i candidati molto spesso rivolgono la loro attenzione specialmente a determinati circoli e diciamo un campione di età molto alto rispetto alla secondo o terza generazioni. La verità è anche che seconda e terza generazioni non dimostrano molto interesse, a torto o a ragione per carità, rispetto alla politica italiana, motivo per il quale non si sentono in diritto dovere di partecipare alle elezioni.
Allora, chiamate, abbiamo Mario in linea da noi, con noi al 1300 799 626. In realtà Mario purtroppo è caduta la chiamata immediatamente, forse un po' di timidezza. Alberto allora invece, Alberto che ci chiama da Melbourne. Buongiorno Alberto.
Sì, buongiorno, salve a tutti. Io penso che gli italiani all'estero abbiano più votato il simbolo più che la persona, e così come hanno fatto in Italia, ed è per questo che Ceccato del 5 Stelle nello stesso collegio di Miniti ha preso il 60%, Ceccato è quello che non ha restituito i rimborsi elettorali, quindi la gente vota il simbolo secondo me. E all'estero semplicemente non ci facciamo influenzare dalle ondate populiste del 5 Stelle e della Lega. Noi non siamo anti-europeisti, siamo italiani immigrati all'estero, ci sentiamo più cittadini del mondo e non ci facciamo influenzare dai populisti.
Quindi sposi la tesi di Francesco Giacobbe, abbiamo una visione più distaccata e tranquilla delle vicende italiane?
Senza dubbio, e non è vero che non ci informiamo, ci informiamo molto, forse più degli altri che stanno in Italia e ascoltano le chiacchiere da bar più che...
Allora, grazie... Grazie Alberto per questo commento antitetico. James, allora...
È vero, volevo soltanto velocemente dire che forse non tutti l'hanno capito, ma il riferimento di Giacobbe è tranquilli e posati, è una traduzione precisa della campagna elettorale di John Howard qua in Australia nel 96, che disse che l'elettorato australiano era relaxed and comfortable, quindi è un riferimento che ho capito soltanto adesso e mi sembra una cosa abbastanza carina.
Era un dog whistling? Oppure
no, effettivamente, perché lui voleva che l'elettorato fosse tranquillo e posato. Appunto.
Forse gli italiani hanno assunto questa caratteristica australiana.
No, ma guarda, la mia riflessione è questa. È vero che non siamo, come ha detto l'ascoltatore, non siamo ovviamente non possiamo essere vicini a queste ondate populiste perché non abbiamo le stesse problematiche. Voglio dire, io ero in Italia a Natale. Ho un nipote giovane di 21 anni che non riesce a trovare lavoro, solita cosa della disoccupazione giovanile in Italia. E mi esprimeva proprio un nichilismo politico che mi spaventava. Questa è la città di Livorno, tra l'altro, che è la città che è passata...
Ancora rosse,
No, lo era fino a quando era 5-6 anni fa, che è stato eletto Nogarin, il sindaco del Movimento 5 Stelle. Quindi questa è la città dove è nato il comunismo italiano, Livorno, che adesso sono passati al Movimento 5 Stelle. E quindi c'era le problematiche sue sono l'accesso al lavoro, la mancanza di servizi, la mancanza di speranza da parte dei giovani. È ovvio che nessuno in Australia possa capire queste dinamiche politiche, e se c'è un voto di protesta non verrà dall'Australia, non verrà dal nostro elettorato, non verrà da Hong Kong, non verrà dal Sudafrica, ma può solo venire dall'Italia.
Ma a proposito di questo, una domanda almeno a me sorge spontanea, quindi dal tuo punto di vista, gli italiani che stanno all'estero, proprio perché abbiamo una visione totalmente, insomma, non totalmente diversa ma distaccata, non viviamo forse sulla pelle direttamente, probabilmente abbiamo parenti, amici che vivono queste situazioni, Ma questo voto degli italiani all'estero che ruolo ha, appunto?
Ma per me è una cosa abbastanza buffa, perché sono andato a uno dei dibattiti qua a Melbourne tra i vari candidati e mi sembrava che le dinamiche fossero quelle di un voto normale, nel senso che c'era un do ut des, dicevano noi vi portiamo questo e se voi ci votate noi vi daremo questo, che è una cosa abbastanza, anche al di fuori delle logiche clientelari italiane, è una cosa abbastanza normale. Anche un candidato qua in Australia che si presenta dice va bene, io vi do questo. Ma che cosa può dare un candidato all'elettorato qua e di che cosa ha bisogno l'elettorato qua? Secondo me non ha bisogno di assolutamente niente, nel senso che la prima generazione i suoi soldini da parte ce li ha, non hanno bisogno di servizi perché poi i servizi vengono tramite,
cioè dici
il
bisogno
governo
di servizi dall'Italia,
dall'Italia,
no?
Cioè che cosa può servire dall'Italia a questa gente qua? Poi tutti i candidati dicevano vogliamo fare qualcosa anche per i nuovi arrivati dall'Italia, ma di che cosa hanno bisogno queste persone come voi, tra l'altro, di che cosa hanno bisogno? Cioè hanno bisogno di un intervento del governo italiano, dello Stato italiano? Questi sono scappati dall'Italia perché non avevano le opportunità in Italia. Che cosa hanno bisogno adesso dallo Stato italiano? Quindi questa dinamica mi è sembrata un po' insolita. Io in un certo senso vorrei piuttosto vedere dei candidati che parlassero anche in termini più astratti di valori politici, forse.
Allora, innanzitutto grazie per avermi dato del nuovo arrivato che mi hai fatto...
Da quant'è che sei?
L'hai fatto quattro giovanile,
vabbè,
Carlo.
Diciamo che la quindicina d'anni.
Vabbè.
Allora,
voglio dire, non sei arrivato negli anni 50.
Questo è verissimo.
Io sono una nuova arrivata, mi prendo
no, neanche
questo.
Tu.
Dai, 5 anni, sono ancora una nuova
Gino
arrivata.
Ci sta chiamando al 1300-799-626. Buongiorno, Gino.
Buongiorno, vi posso dire sinceramente che sono molto infastidito da questo modo di dibattere, perché una cosa, la bussola dobbiamo riprendercela in mano. Il voto è un diritto, per cortesia, quindi non si può sindacare e dire gli esteri no, gli italiani sì, quelli dell'Emilia Romagna possono votare e quegli altri no. No, il voto è un diritto per tutti. È compito dello Stato organizzare una campagna elettorale e una possibilità di votare in maniera decente.
Quindi è un diritto anche per una terza generazione che non parla italiano, non sa chi sono i candidati, non sa nulla e non gli interessa?
Scusatemi, se sei cittadino ti è garantito, ti deve essere garantito il diritto di voto. Seconda cosa, smettetela di fare la tax sul voto all'estero, perché c'è tanto da fare la tax sul voto in Italia. Perché io sono stato candidato in Italia alcune volte 20 anni fa e 10 anni fa. Il voto in Italia non è affatto così paradisiaco e così elegiaco come si può far credere. Quindi la gente non è informata né lì e né
qui. Ok, Gino, ti devo interrompere perché abbiamo tante chiamate. Grazie per averci chiamato, ottimi spunti. Chiara, che ci stai seguendo. Allora, questo Gino ci dice il voto è un diritto per tutti. Cosa ti dicono le tue ricerche? La seconda e terza generazione la pensano così?
La seconda e la terza generazione in realtà non è molto interessata, fa difficoltà anche a seguire il dibattito politico proprio anche per un problema linguistico, dobbiamo dirlo questo, perché documentarsi diventa veramente difficile, seguire il dibattito lo è ancora di più. Ciò nonostante non significa che non ci siano persone che non abbiano voglia di seguire, però si va veramente a guardare ad un numero molto limitato di persone. Per quanto riguarda il diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, questo è un diritto garantito e non è solo l'Italia che adotta questo sistema, ma come diceva l'ascoltatrice all'inizio, dopo un tot di anni tantissimi stati sospendono il diritto di voto per poi restituirlo qualora le persone rientrano, ed è questo il grande dibattito attorno al voto degli italiani all'estero, perché moltissime persone sostengono che questo diritto non debba essere assolutamente toccato e molti partiti politici la pensano anche in questo modo.
No, volevo soltanto dire, però Gino ha ragione che non va toccato il diritto di voto, ma ci serve questo meccanismo qua o ci serve un voto postale? Io da australiano che ero a Bruxelles per 6 anni, ho votato varie volte, ho votato nel plebiscito, ho fatto una scheda postale e l'ho mandata, non ho votato per elettori e circoscrizioni estere. E poi stiamo velocemente parlando di due cose diverse. Uno è lo ius sanguinis, il fatto che ci siano giovani italo-argentini di sesta generazione che hanno ancora ancora la cittadinanza, che possono ancora votare. Questo forse è una cosa che va un po' discussa e capita. È un sistema, un meccanismo di cittadinanza che può andare bene o no, o va cambiato.
Questo a meno che non siano molto bravi a giocare a pallone, allora lì è un altro
allora
discorso.
Sì, allora sono italianissimi.
Allora Luca, buongiorno Luca.
Ciao, buongiorno.
Allora, qual è la tua opinione, Luca? Dici.
Io sono interessatissimo a questa questione perché sono qua in Australia da 19 anni e comunque seguo tantissimo la politica in Italia perché mi affascina il cambiamento dal punto di vista proprio dell'intellettualità della politica. Non ci sono più leader politici che hanno che fanno dell'intellettuale un politico. Mi spiego meglio, cioè se tu guardi i leader politici di oggi non hanno nessuna ideologia che seguono, cioè tutti vanno, cercano di farsi rieleggere per andare per la prossima legislatura.
Luca, dobbiamo veramente stringere. Senti, allora come lo vedi questo voto?
Quello che volevo dire è che c'è praticamente un'assenza di leader politici che hanno molto, molto più spunti intellettuali e filosofici della politica.
Quindi appiattimento del dibattito politico.
Assolutamente.
Grazie,
grazie Luca.
Luca, un'ultima chiamata. Max, buongiorno Max.
Buongiorno, sarò grafico. Concordo con l'ospite in studio per molti punti. Io sono un italiano che vive qui da 17-18 anni. Sono molto legato ancora all'Italia e seguo molto la politica, ma la realtà è questa, che ci sono due Italie qui in Australia. L'italiano come me o come voi, che comunque segue, si sente molto legato e appassionato alle vicende politiche italiane e vota, eccetera. Poi ci saranno magari le mie figlie che sono nate qui e che comunque di italiano sì, sanno la lingua, ma hanno vissuto le tematiche australiane per tutta la loro vita. Che motivo c'è per loro di essere coinvolte politicamente con l'Italia?
Ci lasciamo allora con questa domanda, Max, grazie mille. Giuseppe al volissimo.
Pronto, buongiorno.
Giuseppe, 10 secondi.
Visto la brevità, voglio fare una domanda a tutti. Perché parlare di tanti argomenti, eccetto quali sono i costi e benefici di questa legge elettorale che permette il voto all'estero?
Costi e benefici della politica. Allora, grazie Giuseppe. Noi ringraziamo i nostri ospiti, purtroppo non abbiamo tempo di proseguire. Avevamo qua nei nostri studi James Panichi dell'agenzia stampa Emlex. Grazie James.
Ciao, grazie.
E poi avevamo con noi Chiara De Lazzari, ricercatrice della Swinburne University. Adesso passiamo la linea a Dario Castaldo per la seconda edizione del Giornale Radio e noi ci ritroviamo tra poco.
Dici la tua, lascia un commento a questo podcast su iTunes e partecipa alla conversazione.